La Crocifissione. Seconda parte. Dall'opera di Maria Valtorta, L'Evangelo come mi è stato rivelato. Edito dal Centro Valtortiano. Il ladrone di sinistra continua gli insulti dalla sua croce. Pare si sia fatto il condensatore di tutte le bestemmie altrui e le snocciola tutte, terminando: «Salvati e salvaci se vuoi che ti si creda! Il Cristo tu, un folle sei! Il mondo è dei furbi e Dio non c'è! Io ci sono, questo è vero e per me tutto è lecito! Dio? Fola, messa per tenerci quieti. Viva il nostro io, lui solo è re e Dio». L'altro ladrone, che è a destra ed ha quasi ai piedi Maria e la guarda quasi più che non guardi Cristo, da qualche momento piange, mormorando: «La madre». Poi dice: «Taci. Non temi Dio neppure ora che soffri questa pena. Perché insulti chi è buono? È in un supplizio ancora più grande del nostro e non ha fatto nulla di male. Ma il ladrone continua le sue imprecazioni. Gesù tace. Anelante per lo sforzo della passione, per la febbre, per lo stato cardiaco e respiratorio, conseguenza della flagellazione subita in forma tanto violenta e anche dell'angoscia profonda che gli ha fatto sudare sangue. Cerca di trovare un sollievo, alleggerendo il peso che grava sui piedi, sospendendosi alle mani e facendo forza con le braccia. Forse lo fa anche per vincere un poco il crampo che già tormenta i piedi e che si tradisce con il tremito muscolare. Ma lo stesso tremore è nelle fibre delle braccia, che sono sforzate in quella posizione e devono essere gelate nelle loro estremità, perché poste più in alto e abbandonate dal sangue che a fatica giunge ai polsi, e poi ne geme dai buchi, dei chiodi, lasciando senza circolazione le dita. Quelle della sinistra sono già cadaveriche. Stanno senza moto, ripiegate verso il palmo. Anche le dita dei piedi esprimono il loro tormento, specie gli alluci, forse perché meno è leso il loro nervo, si alzano, si abbassano e si divaricano. Il tronco poi svela tutta la sua pena col suo movimento che è veloce ma non profondo e a fatica senza dare sollievo. Le coste, molto ampie e alte di loro, perché la struttura di questo corpo è perfetta, sono ora dilatate oltre misura per la posizione assunta dal corpo e per l'edema polmonare che certo si è formato all'interno. Eppure non servono ad alleggerire lo sforzo respiratorio, tanto che tutto l'addome aiuta con il suo muoversi il diaframma che sempre più si va paralizzando. E la congestione, l'asfissia aumentano di minuto in minuto, come lo indicano il colorito cianotico che sottolinea le labbra, di un rosso acceso dalla febbre, e le stirature di un rosso violaceo che spennellano il collo lungo le giugulari turgide e si allargano fino alle guance, verso le orecchie e le tempie. Il naso è affilato ed esangue, gli occhi affondano in un cerchio che è livido dove è privo del sangue colato dalla corona. Sotto l'arco costale sinistro si vede l'urto propagato dalla punta cardiaca, irregolare ma violento, e ogni tanto per una convulsione interna il diaframma ha un fremito profondo che si rivela da una distensione totale della pelle per quanto può stendersi su quel povero corpo ferito e morente. Il volto ha già l'aspetto che vediamo nelle fotografie della sindone, col naso deviato e gonfio da una parte. Anche il tenere l'occhio destro quasi chiuso, per il gonfiore che è da questo lato, aumenta la somiglianza. La bocca invece è aperta, con la sua ferita sul labbro superiore ormai ridotta ad una crosta. La sete, data dalla perdita di sangue, dalla febbre e dal sole, deve essere intensa, tanto che egli, con mossa macchinale, beve le stille del suo sudore e del suo pianto, e anche quelle del sangue che scende dalla fronte fin sui baffi, e si bagna con queste la lingua. La corona di spine gli vieta di appoggiarsi al tronco della croce per aiutare la sospensione sulle braccia e alleggerire i piedi. Le reni e tutta la spina si arcua verso l'esterno, stando staccato dal tronco della croce, dal bacino in su, per forza d'inerzia che fa pendere in avanti un corpo sospeso com'era il suo. I giudei, respinti oltre la piazzuola, non cessano di insultare. E il ladrone impenitente fa eco. L'altro, che ora guarda con sempre maggiore pietà alla madre e piange, lo rimbecca aspramente quando sente che nell'insulto è compresa anche lei. Dice: «Taci! Ricordati che sei nato da una donna e pensa che le nostre hanno pianto per causa dei figli e furono lacrime di vergogna, perché noi siamo i delinquenti. Le nostre madri sono morte e io vorrei poterle chiedere perdono. Ma lo potrò? Era una santa e l'ho uccisa col dolore che le davo. Io sono un peccatore. Chi mi perdona? Madre, in nome del tuo figlio morente, prega per me». La madre alza per un momento il suo viso straziato e lo guarda, questo sciagurato, che attraverso al ricordo di sua madre, alla contemplazione della madre, va verso il pentimento e pare lo carezzi col suo sguardo di colomba. Disma piange più forte, cosa che scatena ancora di più gli scherni della folla e del compagno. La prima urla: «Bravo, pigliati questa per madre, così ha due figli delinquenti!» E l'altro rincara: «Ti ama perché sei una coppia minore del suo beneamato!» Gesù parla per la prima volta. «Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno». Questa preghiera vince ogni timore in Disma. Osa guardare il Cristo e dice: «Signore, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Io è giusto che qui soffra, ma dammi misericordia e pace oltre la vita. Una volta ti ho sentito parlare e folle ho respinto la tua parola. Ora me ne pento e dei miei peccati me ne pento davanti a te, figlio dell'Altissimo. Io credo che tu venga da Dio, io credo nel tuo potere, io credo nella tua misericordia. Cristo, perdonami in nome di tua madre e del tuo Padre Santissimo». Gesù si volge e lo guarda con profonda pietà e ha un sorriso ancora bellissimo sulla povera bocca torturata. Dice: io te lo dico. Oggi tu sarai meco in paradiso. Il ladrone pentito si mette calmo e, non sapendo più le preghiere imparate da bambino, ripete come una giaculatoria: Gesù Nazareno, re dei Giudei, pietà di me. Gesù Nazareno, re dei Giudei, io spero in te. Gesù Nazareno, re dei Giudei, io credo nella tua divinità. L'altro continua nelle sue bestemmie. Il cielo si fa sempre più fosco. Ora difficilmente le nubi si aprono per fare passare il sole. Anzi, si accavallano a più e più strati plumbei, bianchi. E si sormontano, si dipanano, secondo i giochi di vento freddo che a intervalli scorre il cielo e poi scende sulla terra e poi tace di nuovo. Ed è quasi più sinistra l'aria quando tace, affusa e morta, di quando fischia, tagliente e veloce. La luce, prima viva fin oltre misura, si va facendo verdastra. I volti prendono bizzarri aspetti. I soldati, sotto i loro elmi e nelle loro corazze, prima lucenti, ora divenute come appannate nella luce verdastra e sotto il cielo di cenere, mostrano i duri profili come scalpellati. I giudei, per la maggioranza bruni di pelle, capelli e barba, paiono degli annegati, tanto il loro volto si fa terreo. Le donne sembrano statue di neve azzurrastra, per il pallore esangue che la luce accentua. Gesù sembra illividire sinistramente, come per inizio di decomposizione, quasi fosse già morto. La testa gli comincia a pendere sul petto. Le forze mancano rapidamente. Trema, nonostante la febbre lo arde. Nella sua debolezza mormora il nome che prima ha solo detto nel fondo del cuore. Mamma. Lo mormora piano, come in un sospiro, quasi fosse già in un lieve delirio che gli impedisca di trattenere quanto la volontà vorrebbe trattenere. E Maria ogni volta ha un atto infrenabile di tendere le braccia come per soccorrerlo. E la gente crudele ride di questi spasimi di chi muore e di chi spasima. Salgono da capo sino a dietro i pastori, che però sono sulla piazzetta bassa, i sacerdoti, gli scribi. E poiché i soldati vorrebbero respingerli, reagiscono dicendo: ci stanno questi Galilei, ci stiamo anche noi, che dobbiamo verificare che giustizia sia fatta fino in fondo, e da lontano in questa luce strana non possiamo vedere. Infatti molti cominciano ad impressionarsi della luce che sta fasciando il mondo. Qualcuno ha paura. Anche i soldati accennano al cielo, ad una specie di cono che pare di lavagna, tanto è cupo, e che si leva come un pino da dietro una vetta. Sembra una tromba marina. Si alza, e pare che generi nubi sempre più nere, quasi fosse un vulcano eruttante, fumo e lava. È in questa luce crepuscolare e paurosa che Gesù dà a Maria Giovanni e Giovanni a Maria. Curva il capo perché la madre si è fatta più sotto la croce per vederlo meglio e dice: donna, Ecco tuo figlio. Figlio. Ecco tua madre. Maria ha il volto ancora più sconvolto dopo questa parola che è il testamento del suo Gesù, che non ha nulla da dare alla madre se non un uomo. Egli, che per amore dell'uomo, la priva dell'uomo Dio nato da lei. Ma cerca la povera madre di non piangere che mutamente, perché non può. Non può non piangere. Le stille del pianto gemono nonostante ogni sforzo per trattenerle. Anche se la bocca ha il suo straziato sorriso fissato sulle labbra per lui, per confortare lui. Le sofferenze crescono sempre più e la luce sempre più decresce. È in questa luce di fondo marino che emergono da dietro dei giudei Nicodemo e Giuseppe. Dicono: scansatevi. I soldati chiedono: non si può. Che cosa volete? Passare. Siamo amici del Cristo. I capi dei sacerdoti si voltano. Chi osa professarsi amico del ribelle? E Giuseppe, risoluto: io, nobile membro del Gran Consiglio, Giuseppe d'Arimatea, l'anziano, e con me Nicodemo, capo dei giudei. Ah, ma chi parteggia per i ribelle è ribelle. Sì, e chi parteggia per gli assassini è assassino. Ho vissuto da giusto. Ora sono vecchio, prossimo alla morte. Non voglio divenire ingiusto mentre già il cielo su me discende e con esso il giudice eterno. E tu, Nicodemo, mi meraviglio. Io pure, e di una cosa sola. Che Israele sia tanto corrotto da non sapere più riconoscere Dio. Mi fai ribrezzo. Allora scansati e lasciami passare. Non chiedo che quello. Che vuoi, contaminarti più ancora? Se non mi sono contaminato a starvi presso, nulla più mi contamina. Soldato, a te la borsa e il segno di lascia passare. E così dicendo, passa al decurione più vicino una borsa e una tavoletta cerata. Il decurione osserva e dice ai soldati: lasciate passare i due. E così Giuseppe con Nicodemo si avvicinano ai pastori. Chissà se Gesù li vede in quella caligine sempre più fitta e con l'occhio che già si vela nell'agonia. Ma essi lo vedono e piangono senza rispetto umano, nonostante ora su di loro si avventino gli improperi sacerdotali. Le sofferenze sono sempre più forti. Il corpo ha i primi inarcamenti propri della titania. Ogni clamore di folla li esaspera. La morte delle fibre e dei nervi si estende dalle estremità torturate al tronco, rendendo sempre più difficoltoso il moto respiratorio, debole la contrazione diaframmatica e disordinato il movimento cardiaco. Il volto di Cristo passa alternativamente da vampate di rossore intensissimo a pallori verdastri di morente per dissanguamento. La bocca si muove con maggiore fatica perché i nervi sovraffaticati del collo e del capo stesso, che hanno per decine di volte fatto da leva al corpo tutto, puntandosi sulla sbarra trasversa della croce, propagano il crampo anche alle mascelle. La gola deve dolere ed estendere il suo edema alla lingua che appare ingrossata e lenta nei movimenti. La schiena Anche nei momenti che le contrazioni tetanizzanti non la curvano ad arco completo dalla nuca alle anche, appoggiate come punti estremi al tronco della croce, si arcua sempre più in avanti, perché le membra divengono sempre più pesanti del peso delle carni morte. La gente vede poco e male queste cose, perché la luce ormai è di un cenere cupo, e solo chi ha i piedi della croce può vedere bene. Gesù si affloscia un certo momento, tutto in avanti e in basso, come già morto. Non ansa più, la testa gli pende inerte in avanti, il corpo dalle anche in su. È tutto staccato, facendo angolo con le braccia alla croce. Maria ha un grido. È morto! Un grido tragico che si propaga nell'aria nera. Gesù appare realmente morto. Un altro grido femminile le risponde e nel gruppo delle donne c'è tramestio. Poi una decina di persone si allontana sostenendo qualcosa. Sembra di essere immersi in una nube di cenere vulcanica fittissima. Dei sacerdoti e dei giudei urlano: «Non è possibile! È una finta per farci andare via! Soldato, pungilo con la lancia! È una buona medicina per ridargli voce!» E poiché i soldati non lo fanno, una scarica di pietre e di zolle di terra volano verso la croce, colpendo il martire e ricadendo sulle corazze romane. Il farmaco, come ironicamente dicono i giudei, opera il prodigio. Certo, qualche sasso ha colpito a segno, forse sulla ferita di una mano, o sul capo stesso perché miravano in alto. Gesù ha un gemito pietoso e rinviene. Il torace torna a respirare con fatica, la testa a muoversi da destra a manca, cercando un luogo dove posarsi per soffrire meno, senza trovare altro che maggiore pena. A gran fatica, puntandosi una volta ancora sui piedi torturati, trovando forza nella sua volontà, unicamente in quella, Gesù si irrigidisce sulla croce, torna eretto come fosse un sano nella sua forza completa. Alza il volto, guardando con occhi ben aperti il mondo steso ai suoi piedi, la città lontana che appena si intravede come un biancore incerto nella foschia. Il cielo nero, dal quale ogni azzurro e ogni ricordo di luce sono scomparsi. A questo cielo chiuso, compatto, basso, simile ad un'enorme lastra di lavagna scura, egli grida a gran voce, vincendo con la forza della volontà, col bisogno dell'anima, l'ostacolo delle mascelle irrigidite, della lingua ingrossata, della gola edematica. Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Deve sentirsi morire e in un assoluto abbandono del cielo, per confessare con tal voce l'abbandono paterno. E la gente ride e lo scherza, lo insulta. Non sa che farne Dio di te, i demoni sono maledetti da Dio. Vediamo se Elia, che egli chiama, viene a salvarlo. Aceto, dategli un poco d'aceto che si gargarizzi la gola, fa bene alla voce. Elia o Dio, poiché è incerto ciò che il folle vuole. Sono lontani, ci vuole voce per farsi sentire. E ridono. Ridono come iene o come demoni. Ma nessun soldato dà l'aceto. E nessuno viene dal cielo per dare conforto. È l'agonia solitaria, totale, crudele, anche soprannaturalmente crudele, della grande vittima. Tornano le valanghe di dolore desolato che già l'avevano preso nel Getsemani. Tornano le onde dei peccati di tutto il mondo a percuotere il naufrago innocente, a sommergerlo nella loro amaritudine. Torna la sensazione più crocifiggente della croce stessa, più disperante di ogni tortura, che Dio ha abbandonato e che la preghiera non sale a Lui. Ed è il tormento finale, quello che accelera la morte perché spreme le ultime gocce di sangue dai pori, perché stritola le superstiti di fibre del cuore, perché termina ciò che la prima cognizione di questo abbandono ha iniziato, la morte. Perché di questo per prima cosa è morto il mio Gesù, o Dio, che lo hai colpito per noi. Dopo il tuo abbandono e per il tuo abbandono, che diventa una creatura? O un folle o un morto? Gesù non poteva divenire folle perché la sua intelligenza era divina e spirituale com'è l'intelligenza, trionfava sopra il trauma totale del colpito da Dio. Divenne dunque un morto, il morto, il santissimo morto, l'innocentissimo morto, morto lui che era la vita, ucciso dal tuo abbandono e dai nostri peccati. L'oscurità si fa sempre più fitta. Gerusalemme ora scompare del tutto. Lo stesso Calvario pare annullarsi nelle sue falde. Solo la cima è visibile, quasi che le tenebre la tengano alta a raccogliere l'unica e l'ultima superstite luce, posandola come per un'offerta, con il suo trofeo divino, su uno stagno di onice liquida, perché sia vista dall'amore e dall'odio. E dalla luce, non più luce, viene la voce lamentosa di Gesù. Ho sete. Crocifissione. Seconda parte. Dall'opera di Maria Valtorta, L'Evangelo come mi è stato rivelato. Edito dal Centro Valtortiano.